Radio Emilia Romagna Cultura. Mostre.
Chardin, la poesia della realtà. Il pittore amato dai pittori in mostra a Palazzo dei Diamanti. Il grande mago delle composizioni mute, come lo chiamava con ammirazione l'enciclopedista Denis Diderot, è a Ferrara. 50 suoi capolavori, provenienti dai maggiori musei di tutto il mondo, saranno esposti a Palazzo Diamanti fino al 30 gennaio. Si tratta di un'occasione davvero imperdibile per fare la conoscenza di Jean-Siméon Chardin, grande maestro del Settecento francese, amatissimo in patria nel nord Europa, ma poco conosciuto e popolare in Italia. Si tratta, dicevamo, di un'occasione imperdibile per più motivi. Questa è la prima mostra italiana su Chardin e i prestiti internazionali sono davvero numerosi e notevoli, cosa sempre più rara in Italia. E non da ultimo il curatore della mostra è Pierre Rosenberg, ex direttore del Louvre, studioso d'arte e maggiore esperto di Chardin. Chardin nasce a Parigi nel 1699. Figlio di un artigiano, compie la sua formazione al di fuori dei percorsi canonici del periodo, quindi niente accademia reale e niente viaggio in Italia per conoscere i grandi maestri della pittura classica. La sua vita, morirà nel 1779, attraversa quasi tutto il secolo dei lumi, ma il mondo sfarzoso e rumoroso del Settecento francese non entra nell'universo di Chardin, che è un universo casto, misurato, dove il silenzioso dominio sulle forme e un utilizzo sapientissimo e emotivo del colore ci consegnano una pittura meditativa, apparentemente semplice e molto toccante. Nella sua tranquilla, anche se non facile, esistenza, vissuta tra il 16° arrondissement e il Louvre, Chardin dipinge solo nature morte, scene di genere riferite alla vita quotidiana della borghesia parigina e, solo in vecchiaia, quando i leganti usati per i colori ad olio gli danneggeranno la vista, si dedica al ritratto a pastello. Intorno al 1720, quando inizia a dipingere, i soggetti più in voga sono quelli storici e mitologici e i quadri vengono pagati a seconda del soggetto. Più in basso le nature morte, poi la pittura di genere, i ritratti e infine i quadri di soggetto storico e mitologico. Era considerato infatti più difficile dipingere ciò che non si può osservare. Ma il nostro Chardin non può dipingere ciò che non ha sotto gli occhi, non fa disegni preparatori e allestisce composizioni nel suo atelier e dipinge nature morte con oggetti di uso domestico disposti su tavoli di legno che si stagliano su fondali neutri, ne riproduce le forme, la varietà dei materiali, ne studia i colori cangianti e i riflessi di luce. Nonostante il suo singolare percorso formativo, Chardin si impone sulla competitiva scena parigina ed è ammesso all'Accademia Reale come pittore di animali e frutti, grazie all'esposizione di due dipinti dai colori superbi e dalla straordinaria resa della luce, che crea effetti magici e che parte della commissione scambia per dipinti fiamminghi del secolo precedente. Da quel momento Chardin viene incaricato dell'allestimento delle mostre al Salon del Louvre, dove ogni due anni espongono tutti i pittori francesi. Nel decennio successivo, negli anni 30 del secolo, Chardin decide di salire nella gerarchia dei generi e indirizza la propria ricerca alla figura umana, ritratta in ambienti domestici mentre svolge semplici mansioni quotidiane. Scordate però l'erotismo di voluttuose Diane e Minerve. Il mondo degli umani di Chardin è un mondo grave, tranquillo e operoso. Non c'è aneddotica nei suoi dipinti, non c'è movimento, non c'è denuncia sociale. Ogni dettaglio ornamentale è bandito e la pittura di qualità sopraffina diviene poesia del quotidiano, un mezzo per esaltare con sensibilità i gesti delle persone comuni, che Chardin trasforma in grandi protagonisti della sua epoca. Le tele di questo periodo ci raccontano anche la delicatezza con cui l'artista guarda i soggetti che rappresenta. Uno dei temi prediletti da Chardin è il gioco dei bambini della borghesia parigina, come avviene in Bolle di sapone o nella bambina che gioca al volano. Alla fine degli anni 30 Chardin torna a dedicarsi alla natura morta, approfondendo ulteriormente la variazione degli effetti di luce sugli oggetti e sulle figure. E osservando in mostra il piccolo quadro di Detroit, che raffigura due uova e un rame, oggetti semplici e rotondi posati su un piano di pietra, viene da chiedersi quante volte Morandi o Braque l'avranno osservato. Sembra quasi un quadro cubista, astratto, con una simmetria perfetta rotta solo dal porro in primo piano. Così come di fronte al mazzo di fiori, dove il tocco si fa ancora più minuzioso e le forme sono animate da pennellate vibranti che quasi scompongono la materia, si può immaginare un Cézanne incantato. Nel mondo di Chardin si entra un po' alla volta, ma si arriva a toccare una forma di poesia pura, e di questo abbiamo parlato con Pierre Rosenberg.
Diderot, che era il filosofo e l'uomo dei lumi, sì. Amava Chardin, pittore che pur non lavorando sui temi sacri aveva un'espressione del sacro per noi evidente. Perché secondo lei?
Ma io credo che Diderot amava la pittura, e la pittura l'ha scoperta nella sua bellezza, nella sua unicità attraverso gli occhi di Chardin. E così in un certo modo il gusto di Diderot era piuttosto verso Greuze, un pittore di storie più sentimentali, che raccontava delle storie, e subito ha visto un pittore che era al contrario di Greuze, che non raccontava delle storie, che dipingeva, per il quale la pittura è la cosa importante, e la possibilità con la pittura di esprimere dei sentimenti che generalmente non si sa dipingere, voglio dire la pace, il silenzio, tutto questo. E così gli occhi di Diderot si sono aperti e ha capito che la pittura poteva raccontare delle storie, come lo fa Caravaggio, ma che poteva anche essere pittura pura, e che poteva essere così commovente che la pittura di quelli che raccontano delle storie.
Perché secondo lei in Italia Chardin non ha goduto di grande fortuna?
Perché credo che è un po' il contrario della pittura italiana, che soprattutto della pittura del Settecento. È un pittore che guardo verso il nord, questo è chiaro, ma soprattutto è un pittore, la natura morta per esempio italiana, che è molto bella, è una natura morta piena di pesci. Qui c'è vuoto, vuoto, vuoto. Le scene di genere di Ceruti, immenso artista, hanno una dimensione politica, una critica della società. Non c'è niente di questo Chardin, non c'è critica della società, c'è soltanto la descrizione di un mondo quotidiano, ripetitivo, il mondo della vita che si continua senza grande avvenimento. Così in un certo modo tutte le regole della pittura italiana, tutte le abitudini che il pubblico italiano sono un po' distrutto da Chardin, che dipinge qualcos'altro. Così spero che in questa che c'è un posto qui in Italia per il pubblico italiano per capire che ci sono diversi approcci della pittura.
Abbiamo capito oggi che lei con Chardin condivide alcune cose. Insieme arrondissement, il Louvre, Chardin allestiva delle mostre, in qualche modo curava delle mostre, ma oltre a questo, perché il suo amore per Chardin?
Ma l'ho scoperto quando ero molto giovane. Io l'ho sempre ammirato, amato, l'ho sempre difeso, credo che è un grandissimo pittore, ma la mia vita di storico dell'arte, non di direttore del Louvre, è stato diviso tra molti artisti sui quali ho scritto, ma i miei due grandi amori sono due pittori così diversi l'uno dall'altro che c'è posto per i due, voglio dire Poussin da una parte e Chardin dall'altra.
Ecco, lei può fare un regalo ai nostri ascoltatori e raccontare il suo quadro preferito di Chardin?
No, dipende dai giorni, sì, ma parlerei di quello che ho già menzionato prima, questi due piccoli conigli morti del museo di Amiens, che sono così abbandonati, che sono morti da un po' di giorni, così da solo, da loro, questi due piccoli qua, e che sono, mi pare, un simbolo non allegorico, per niente allegorico, ma che dalla morte l'uomo morto di questi conigli, ma anche della nostra. Guardiamo questi quadri, non si può neanche pensare alla brevità della nostra vita e del futuro nostro, che non è così gradevole.